Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il Vangelo di oggi si apre con una bellissima affermazione di Gesù. Se rimanete fedeli alla mia parola, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. È una parola che gli ascoltatori hanno sentito, se vi ricordate, la Palestina era sotto il dominio romano, quindi si poteva intendere, contro questa liberazione dal dominio romano. Però Gesù non ha mai parlato contro, Pilato, contro i dominatori romani, mai una parola. Eppure erano gli oppressori, poteva anche smuovere, infatti i romani avevano paura di Gesù che poteva smuovere le acque contro di loro, Gesù coinvolgeva le folle. E liberazione dalla religione, in fondo oggi si parla tanto di papi, di cose, di vescovi, di preti, sembra quasi a me che uno cerca di sfogare le proprie delusioni e frustrazioni sulle varie istituzioni, anche religiose, se non dire anche politiche. Ma a quel tempo Anania e Caifa non erano regolarmente eletti, perché Anania aveva tutto l'appalto delle macellerie e quindi dovevano stare in carica 9 anni e già da 18 anni lui teneva il dominio, cioè teneva la carica di sommo sacerdote, ma Gesù non dice una parola contro i preti, contro le cose, contro le varie istituzioni religiose, se non qualche scatto così, ma nella sua predicazione non si interessa. Gesù poteva prendersela anche con le istituzioni politiche, non i romani, ma Erode e tutta la corte, perché Erode non era di sangue reale, infatti con qui la sua paura di essere tolto. Però Gesù non dice una parola se non che lo chiama scemo quando dice di andare a dire a quella volpe di Erode. Gesù si occupa delle persone. Ma allora questa liberazione, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù si occupa delle persone perché la più grande prigione che noi abbiamo è proprio noi stessi, le nostre griglie mentali, le nostre paure, le nostre. Gesù vuole liberare noi stessi da noi stessi, perché poi tutto il resto, la politica, la religione, l'istituzione, sono un contorno, e il problema siamo noi. La verità vi farà liberi, quindi la libertà è qualcosa di dinamico che cresce giorno dopo giorno. Quando sono stato a Roma, passavo sempre da Santa Maria in Cosmedin, dove nel Proneo c'è la bocca della verità, e anche lì ho messo la mano, perché se metti la mano e sei un bugiardo, oh, te la mangia. Tutti sanno, c'è sempre una fila di turisti. Tutti sanno, però tutti hanno desiderio di essere confermati. Tutti mettono la mano e la tirano fuori che non c'è niente indietro e si sentono confermati. Ma in fondo è quel conosci te stesso che era nel Tempio di Delfi, e che è bello, se vuoi conoscere Dio, prima devi conoscere te stesso. Perché se no sarà una nozione appiccicata che alla prima tempesta cade via, ho perso la fede, e ti arrendi con questo, cioè che sei poi un colpevole, ovvio, sempre, per non guardare a te stesso. Conosci te stesso. E la verità, nella Bibbia ci sono tanti bugiardi. Noi siamo il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, tutti e tre hanno detto bugie. Quando Abramo va in Egitto, siccome Sara era bellissima, dice: guarda, appena ti vedono, mi ammazzano per prendere te. Di che sei mia sorella? Il faraone la portò ragazzo, e poi le cose hanno cominciato ad andare male, e allora disse: che cosa hai combinato? E perché non mi hai detto che era tua moglie? Quindi Abramo ha detto una bugia, tale padre, tale figlio, lo stesso Isacco, quando vanno in Canaan, anche lei, Rebecca, molto bella, gli dice: sta attento, non dire che sei mia moglie, di che sei mia sorella. E il re la prese con sé. Anche lì le cose andarono male. Se le cose vanno male, chiediamoci sempre se non è colpa degli altri o qualche cosa in noi che non va. E anche lì Abimele che gli disse: portati via tua moglie. E anche lui ha detto una bugia. Giacobbe, il dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Giacobbe non ne parliamo con le bugie che ha detto a suo padre. Come ti chiami? Esaù. L'hanno detto tante volte per capirgli la benedizione, quindi anche lui un bugiardo. E anche Pietro è un bugiardo, il primo papa, quando la vecchiarella gli dice: ma veramente mi pare che tu sei pure Galileo, perché il tuo accento ti tradisce, no? Lui dice questa parola terribile: io non sono. Mentre Gesù dice: io sono, lui dice: io non sono, e rimane lì nella notte al freddo con... Quindi tutti hanno detto delle bugie, quindi questo per dire, e non per giustificarci, ma tutto parte dalle nostre paure. La bugia è la bugia esistenziale. E verità. La verità è, in ebraico si dice emet, che è la radice di amen. Amen non è la traduzione così sia, ma è così è. Amen, quando noi diciamo amen, sì, corpo di Cristo, amen, sì, stai dicendo la verità, è qualcosa di stabile, è la verità. In greco si dice alexeia, alete, l'ho spiegato a Isola, lete il fiume della dimenticanza, quando dice io, Gesù dice io sono la verità, Gesù è il risvegliato, è quello che ha capito chi è. Quando noi viviamo nella verità non è vero o falso, sono altri due concetti. Verità è la verità esistenziale. Paolo Pappa, ma tu lo sai che sei il figlio di Dio. Ecco, noi ci risvegliamo quando prendiamo coscienza del nostro essere, di quello che siamo veramente, e non le varie bugie che ci raccontano gli altri: non sei buono, non sei questo, non sei questo. Sono tutte bugie che noi ci crediamo. E quindi essere nella verità è essere proprio, risvegliarsi a quello che siamo veramente. Poi in latino si dice ververis, che significa primavera. Quando tu cominci a vivere nella verità, cominci a fare primavera. Primavera è il risveglio dopo l'inverno, gli alberi in fiore, il primo caldo, tutta anche la natura che si sveglia. La tua natura, la tua vita si sveglia se tu entri nella verità. Però vi ricordate il serpente? Il serpente già nelle prime pagine della Bibbia dice: no, non è vero quello che ti ha detto Dio. Se mangi la mela sarai come Dio. Ma a noi sta storiella del serpente che interessa. Ma quando noi viviamo una giornata bella, quando noi viviamo un incontro di preghiera, appena usciamo da lì, anche stasera sarà una preghiera bella, bellissima, appena usciamo da lì sulle scale, Giulia incontrerà il serpente, che non lo vedrai nelle scale, ma il serpente dentro di te comincerà a macinare e a dare tutti quei pensieri negativi. Comincia a dire: ma sì, è stata una bella serata, ma la vita non cambia, poi i problemi rimangono gli stessi, glu, 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 e cominci ad affondare. Il diavolo, gli otto pensieri malvagi, gli otto vizi capitali, per noi cattolici sono sette, e l'aglio pontico, che vi ho spiegato anche domenica, il demone della gola, agisce nei pensieri. Purtroppo noi non vedremo mai il diavolo come Padre Pio, come San Francesco? Magari, allora abbiamo così tanta paura che veramente ci convertiamo. Sono i pensieri negativi, nessuno mi aiuta, nessuno mi vuole bene, tutti mi sfruttano, la preghiera è un'illusione. Questi sono i veri indemoniamenti, i veri indemoniamenti. E la verità nella Bibbia non è un concetto che noi Gesù abbina, io sono la vera vite, io sono il vero pastore, io sono il vero pane. Quindi la verità bisogna portarla poi nelle varie realtà della nostra vita, ma prima dentro di noi. Attenzione, ho detto 10.000 volte, tutte quelle persone che vogliono aggiustare le cose fuori sono quelle che hanno dentro dei disastri e vogliono sistemare la realtà all'esterno, creando altri disastri. E nei Vangeli per 70 volte Gesù dice la parola verità, di cui 55 si trovano solo nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni è una continua parola della verità. Gesù è il padre della verità, mentre il diavolo, attenzione, è il padre della menzogna. E più noi crediamo alle bugie esistenziali della nostra vita, più noi entriamo in questa menzogna dell'altro. E cos'è la verità? Dice Pilato a Gesù. E Gesù non risponde, perché Pilato romano, che era un po' la cultura anche greca romano, la verità è un concetto filosofico, che è bello. E un concetto filosofico, poi ogni filosofo arriva alla sua verità, come tante religioni arrivano alla loro verità, che poi ti dicono non è in contrasto con quella cattolica per attirarti. E l'altra volta all'incontro di Pierco c'erano persone nuove, queste, e tutte riconoscono tutti Gesù, perché Gesù è come un grande profeta, come un grande uomo sapiente, come un grande taumaturgo, come un grande, però Gesù ha fatto il suo tempo, ha dato un messaggio bellissimo, ma manca quello che è fondamentale, che Gesù è Dio, ma soprattutto la cosa fondamentale, che Gesù è vivo. Che Gesù è vivo. E vi ricordate sugli Atti degli Apostoli, quando Paolo cerca di conquistare l'università di Atene, ha fatto una predica bellissima, quando poi comincia a parlare di resurrezione, gli dico, vabbè, su questo ti sentiremo un'altra volta. Perché se tu parli di Gesù, del messaggio, del Vangelo, di quello che ha fatto come uomo storico, ci credono tutti, e anche tutte le altre religioni, oppure queste sette New Age emergenti. Però Gesù è vivo, e quindi se è vivo è come 2000 anni fa, lui può fare. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E quindi se Gesù è vivo e guariva 2000 anni fa, può farlo anche stasera, aiutarci in questo cammino verso la verità. Perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E la via per arrivare alla verità è Gesù. I cristiani, vi ricordo che venivano chiamati le persone della via, perché questa prima setta, prima era considerata una setta, il cristianesimo, venivano chiamati quelli della via, perché erano sempre in cammino, in questo cammino di evangelizzazione. La via per arrivare alla verità è Gesù, e tu arrivi alla verità esistenziale di te stesso, e una volta che arriva alla verità, scopri la vita. Non è all'inverso, scopri la vita vera. La vita vera di quello che noi siamo venuti a fare in questo mondo, di vita ce n'è una, noi abbiamo un progetto da realizzare, che non è costruire chissà che cosa, ma è realizzare quel tassello del mosaico della nostra vita. E quindi dobbiamo imparare a noi stessi. Veramente io vedo tante vittime della bugia esistenziale, delle cose, occupandosi sempre degli altri, dando la colpa agli altri. Ma diciamo che, ritornando alla verità, come diceva Pilato, è un concetto ed è bello, io quando ho fatto filosofia ti entusiasma, ti gratifica, però poi non cambia niente, perché poi ogni filosofo ti convince, però leggi un altro e ti convince ancora un altro. E Gesù non dà concetti, Gesù dice io sono la verità, io sono la verità. E attenzione, la verità, quindi non è una conoscenza della mente, ma Pilato doveva dire non cosa è, ma chi è la verità, che l'aveva davanti e cercava ancora un concetto. Come tutte quelle persone che a volte ti parlano di concetti, di cose, che bello quello che hai detto, e si rimane a livello di mente, a livello di una conoscenza, di un'omelia, di un concetto. No. A volte questo è tutto cibo per la mente. Noi dobbiamo arrivare a conoscere Gesù vivo e che ci porta alla verità, anche perché se noi non viviamo la verità della nostra vita, le benedizioni non si attaccano. Abbiamo visto con Giacobbe. Giacobbe, fino a quando non ha detto io sono Giacobbe, la sua vita, per carità, era ricco, ma non aveva la pienezza, non era contento e non ha realizzato niente. Appena ha detto solo Giacobbe, che poi Dio gli cambia il nome in Israele perché hai combattuto e hai vinto, lui vive una vita da vincente e diventa il capo stipite di quella delle 12 tribù di Israele. Fino a quando noi non accettiamo noi stessi quello che noi siamo, noi vivremo sempre una vita degli altri, la vita che voleva la mamma, la vita che voleva papà, la vita che vuole tuo marito, la vita che vuole tua moglie, la vita che vuole la religione. Tu devi vivere la vita tua, e Gesù è venuto a liberarci. Da sempre Dio è il Goel, il liberatore, e lui libera, e ha liberato il popolo dall'Egitto, ma fu un grande fallimento, morirono tutti nel deserto. Perché fu un fallimento? Perché sono rimasti, che l'Egitto era rimasto nella loro testa. Com'era bello quando eravamo schiavi, com'era bello, e tutto sempre al passato, e non vivevano il presente, morirono nel deserto. E dobbiamo smetterla con questo com'era bello e vivere la realtà presente. Dove mi stai portando? Dove mi trovo? Quello che devo fare? E con tutte le forze che ci trascinano sempre verso il passato o verso quelle posizioni di comodo per loro. Ecco qua. Però quando ti vogliono gestire, quelli sono degli idoli, che può essere anche tuo marito, che può essere anche tua moglie, che può essere anche tuo figlio, che può essere anche tuo padre, però qua noi il papà e mamma ormai, ma se c'è qualcuno che è ancora soggetto al papà e alla mamma, però tu devi gestire la tua vita, Dio ti ha liberato, e tutti quelli che ti vogliono sono degli idoli. Goel, il liberatore. E in questa maniera noi diciamo, attenzione, io mi ricordo, Angelo mi permette, padre, mi ricordo che una volta in una preghiera ha detto che tua madre, i tuoi, ti consacrarono alla Madonna da piccolo, ricordo bene? Alla Madonna, è consacrata alla Madonna. Papa ultimamente ha consacrato alla Madonna anche la Russia, che l'aveva già fatto Giovanni Paolo II, e si usa ancora consacrare alla Madonna. Ma c'è una cosa strana, che Gesù, ecco, noi facciamo sempre riferimento al Vangelo, per carità, la consacrazione alla Madonna fanno bene, anche padre Andrea, quando ero a Roma l'ultimo anno, scrisse la preghiera di consacrazione a Nostra Signora, nella festa di Nostra Signora, molto bello. Solo che Gesù, la Madonna era viva, la Madonna andava presso Gesù, vi ricordate? E dopo che gli hanno detto chi è mia madre, sono questi che sono intorno, Maria lasciò Nazareth ed entrò nella scomunica con Gesù e camminava. Quindi la Madonna era lì con Gesù. Non è che Gesù ha detto consacratevi a mia madre, non l'ha detto. Ma Giovanni, mi può leggere Giovanni 17:17? Qualcuno che Giovanni 17:17, che è la preghiera che Gesù fa prima di essere arrestato. Brava madre. Te lo leggo io. 17:17. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. E allora, ecco, essere consacrati alla verità. E Laura mi ha portato un calice che avevo dimenticato a Sant'Antonio, che è una coppa, tanto che Aurora ha detto non mi sembra un calice, in effetti sono i calici che uso io, sono dei bicchieri, però sono consacrati. Lo vuole leggere lei, madre?
Però vedo dietro gli occhiali. Fa che appartengano a te mediante la verità, la tua parola è verità.
Consacrali. Ecco, qui la traduzione mi occorre che appartengono. Un calice e un bicchiere viene consacrato perché da ora in poi sarà adibito al servizio del Signore. Quindi non è più un bicchiere per bere l'acqua o il vino, ma per celebrare la messa. Questo è il calice, questo. Poi in casa c'erano i calici d'oro, d'argento, impreziositi nella cassaforte, ne avevamo. Una volta li rubarono, avevo letto, a Roma c'era una cassaforte bella nascosta. Per dire, allora consacrare significa, Aurora, che significa che tu sei consacrata alla verità? Significa che adesso la tua vita viene messa a servizio del Signore, perché chi è la verità è Gesù. E allora vogliamo fare un canto.
Posso dire una battuta?
Sì.
Magari sbaglio, ma nel battesimo è già una consacrazione a Gesù, o no?
Nel battesimo è un sacramento, la consacrazione è un sacramentale. Quindi il battesimo è quando il sacramento è proprio l'azione di Dio, che lasciamo perdere quello, la liberazione del peccato originale, e l'unzione battesimale, profeta, re, sacerdote, liberazione dal male, con l'unzione, l'apertura, cioè lì nel sacramento del battesimo il bambino o l'adulto viene costituito in potenza figlio di Dio, perché poi dovranno essere le azioni nostre che ci faranno, e ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi quel bambino crescendo che farà delle azioni che il Signore ha pensato dall'eternità, come si dice in Efesini 2, allora sarà per le figlie. La consacrazione è diverso, è un sacramentale, come quando noi benediciamo e cose. Quindi, esatto. E allora consacrali nella verità. C'è un canto sulla parola, mi pare, la tua parola mi guarirà, le cose del genere. Ecco, con questo canto, Signore, ci vogliamo consacrare alla verità. L'unica consacrazione che tu, Gesù, hai chiesto, anzi, proprio i tuoi apostoli e tutti noi, ci hai consacrato alla verità. E allora, Signore Gesù, con questo canto noi vogliamo scegliere di vivere la nostra vita e non la vita degli altri. Vogliamo consacrarci alla verità. E quindi, ma chi sono io veramente? Conosci te stesso? Conosci te stesso e conoscerai Dio. E allora Gesù, aiutami a conoscere me stesso, a conoscere le profondità di quello che io sono veramente, e non di quello quello che dicono gli altri, conoscere veramente me stesso e conoscere il mio posto nel mondo e fare della mia vita, oh Signore Gesù, un servizio a te. Ecco, si parlava del servizio della gratuità, c'è chi adesso parla, insomma, il servizio della droga ricompensa. Il servizio deve avere una ricompensa, ma il servizio è già la ricompensa. Quando il Signore ti chiama a fare un servizio, quella è già la ricompensa che tu ricevi. Quindi a volte noi stravolgiamo, ecco, la mentalità mondana, la mettiamo dentro il Vangelo. Allora consacrati alla verità, cioè significa vivere un servizio continuo alla verità, ai fratelli, prendendo calci in bocca, prendendo maledizioni, prendendo però quello che tu benedici, Signore, è benedetto per sempre. E allora qualsiasi maledizione degli uomini, qualsiasi cosa, non si attaccherà mai, cadranno. Certo ci fanno male, perché siamo persone umane, però ecco la tua benedizione, ci ho detto tante volte, è più forte di tutto. Aiutaci a capire chi siamo veramente, aiutaci ad entrare nelle feritoie che ci sono nel nostro cuore, dove noi abbiamo, come dice Santa Teresa, abbiamo tante stanze chiuse, le stanze chiuse perché abbiamo paura di vedere, di vedere la nostra infanzia, di vedere la nostra adolescenza, di vedere la nostra giovinezza, la nostra maturità, perché ci sono cose che ci hanno ferito, ci sono cose, e allora chiudiamo, 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 però ecco gli effluvi arrivano e stiamo male. Quando una persona sta male, non è mai un evento esterno. E se tu stai male per un evento esterno, perché quell'evento esterno ti ha toccato una tua ferita, un qualcosa che tu non vuoi vedere, continui a dare la colpa. Oggi ho parlato con una persona che da una battuta che ho fatto ne ha fatto un castello, ma io faccio le battute per sdrammatizzare le cose. Se ti colpisce così, ti posso chiedere scusa, cosa, ma vuol dire che c'è qualcosa in te e dobbiamo lavorare su noi stessi. Ecco, consacrati nella verità. Signore, aiutaci a fare verità della nostra vita per essere